Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
One Podcast. Dopo il mio ultimo anno di superiori, io ho vissuto dei periodi terribili. Non sapevo chi fossi, non sapevo cosa volessi fare, non sapevo cosa fosse giusto.
Ciao amici, sono Alessia. Ogni giorno racconto la mia vita su Instagram, YouTube, TikTok, vabbè, se mi seguite lo sapete. Quando ho cominciato a raccontare anche le mie pare e le mie fragilità, un sacco di persone, un sacco di voi mi hanno detto: Ehi, anche io mi sento così. Perciò dico, parliamone, perché in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Dimenticavo, ad accompagnarmi in questo viaggio ci sarà un'amica, una psicologa, Samantha Vitali. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. In questo episodio parliamo di una delle paure più grandi, secondo me, dei giovani. Il futuro, cioè la cosa che più ti spaventa perché non sai chi sei, cosa vuoi diventare, essere, il lavoro, la famiglia, che ti piace, cosa non ti piace, dove vuoi vivere, insomma. Classica domanda, dove ti vedi tra 10 anni? Non lo so, non mi mettere ansia, che non lo so, fammi vivere il momento. A malapena mi ricordo che l'ho mangiato ieri, figurati se ti so dire tra 10 anni in che parte del mondo sono e con chi. Secondo me i giovani si dividono più o meno in 3 categorie. Quelli che già sanno cosa fare. La seconda categoria di persone è chi non sa che cosa fare nella propria vita, non sa che cosa fare nel proprio futuro, magari perché è bloccato, perché si fa mille domande e solitamente magari può scegliere qualcosa per esclusione o disperazione, giusto per fare qualcosa. E la terza, che secondo me è quella più grande, dove ci sono la maggior parte degli adolescenti, è quelli che iniziano a provare un centinaio di cose in contemporaneo, prima una, poi l'altra, per capire cosa effettivamente vogliono fare della loro vita, cosa gli piace e cosa non gli piace. A settembre dell'ultimo anno delle superiori ho iniziato a guardare il sito dell'Università di Torino. Immenso, incomprensibile, perché tutti i siti dell'università non si capisce mai niente, sono confusionari, ti fanno solo fare il doppio delle domande inerente a che cavolo voglio fare nella mia vita, non lo so, apri quello ti viene da piangere. Per mesi non capivo nulla, guardavo gli esami di ammissione, tutti i corsi che c'erano. Ho iniziato a lavorare subito, perché volevo mettermi soldi da parte per far sì che i miei genitori non dovessero pagarmi l'università completamente. Ho lavorato in una boutique di moda per 2 mesi. Settembre è stato poi il mese in cui ho effettivamente fatto il test d'ingresso per l'università. L'ho passato e sono entrata a Scienze Politiche Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione. Tutti quanti mi dicono ci vuole solo una laurea per imparare il nome. Sì, effettivamente è stato così. Prima di andare all'università ne ho parlato con i miei genitori, ovviamente, perché comunque è un costo, e mi sono sentita piuttosto in colpa sin dall'inizio, che dai miei genitori. Ricordo che mio papà aveva venduto un terreno suo per potermi pagare l'università, quindi mi sono preso una grandissima responsabilità a 20 anni, 19 ancora. E ricordo che sono andata all'università 2 mesi. Dopo 2 mesi ho capito che non era la mia strada. Mi ero trasferita a Torino con un'amica, quindi avevo un appartamento, studiavo per l'università, ero in un'altra città, una grande città, perché io comunque vivevo in un posto con 200 abitanti, perciò Torino per me era immensa, dir poco, e cercavo di capire cosa fossero il tram, la metro, cioè per me, sotto casa mia passava un pullman 3 volte al giorno, se andava bene forse, quindi tutti quei mezzi, tutte quelle persone, quelle cose da fare, ero spaventata dalla città, ero veramente terrorizzata, mi ricordo che mi venivano gli attacchi d'ansia, perché non sapevo gestirle tante cose. Dopo 2 mesi, era dicembre 2019, ricordo che avevo parlato con il mio ex storico, gli avevo detto no, io non so cosa fare, non mi trovo bene, piangevo, stavo male, non riuscivo a studiare. Gli dicevo, guarda, secondo me non è il percorso giusto, ma come faccio a dirlo ai miei? Ormai ho fatto fare un casino allucinante. Era iniziato il contratto per l'appartamento di Torino, mio papà aveva venduto un terreno, avevo già pagato tutto l'anno all'università, volevo morire. Cioè, ho detto, oddio, non posso fargli questo, non posso fargli questo. Sono stata un po' egoista, perché poi in realtà ho detto, però, non posso fare nemmeno a me questo. Cioè, non posso obbligarmi a fare una cosa che non mi appartiene. Sono andata dai miei genitori, gliel'ho detto, e non mi hanno fatto sentire in colpa, per niente. O perlomeno,
mio padre. Mia madre qualche battuta me l'ha fatta. Mio padre invece mi ha sempre supportata. Mi ha sempre detto poteva capitare, l'avevo già messo in conto che potesse succedere. Non siamo tutti uguali e tu devi fare ciò che ti rende felice. Io sono stata molto fortunata perché i miei genitori hanno capito, compreso e mi hanno supportato per ogni mia decisione, che fosse giusta o sbagliata. Ma in sé, le aspettative dei genitori, quanto pesano sui figli?
In realtà la fase che hai descritto è esattamente quella in cui si trovano tutti i ragazzi più o meno in quel momento, no? Cioè capire cosa voglio fare da grande, ma come faccio a capirlo senza veramente averne esperienza? L'unico modo che ho è provare, sperimentare. Le aspettative dei genitori in realtà certo che hanno molto peso nell'instradare i figli, questo sì, e anzi i genitori sarebbe molto importante ne fossero consapevoli per non creare poi quel vincolo in realtà, no? Però questo non deve mai diventare quella gabbia, non deve mai diventare un diktat.
Tra parentesi, la scuola è un posto sicuro perché tu finché vai a scuola non ti fai domande sul futuro. Sai che dovrei svegliarti dal lunedì al sabato mattina, dalle 8 all'una vai a scuola, punto, fine. Non ti fai domande sull'oddio cosa... Devi andare a scuola. E quindi è una certezza, capito? Quando arrivi al quinto anno che quindi effettivamente ti dici ma io sono una persona che andrà all'università, che farà la vita universitaria, che studierà, che avrà i gruppi di studio, che andrà a vivere in un'altra città, o rimango qua, inizio a lavorare, inizio già a lavorare, perché comunque 19 anni è presto da un punto di vista, perché hai ancora tante cose da scoprire, imparare di te stesso, quindi ti butti già così nel mondo del lavoro, cosa fai? Cos'è più giusto? Oppure mi trasferisco, vado in una città più grande, nel mio caso io vivevo in un posto con 200 abitanti, ripeto, la città più vicina sì, ne aveva 25.000, ma comunque sono realtà piccole rispetto a Milano, Roma, Torino, quindi... Inizia a chiederti anche che tipo di persona sei. Vivi proprio un momento di confusione per la paura che hai di sbagliare.
Attraverso quelle domande che ti stavi facendo, stavi cercando di definire chi sei. Lì, nel momento in cui vado a capire se devo studiare, se voglio lavorare, cosa voglio fare, lì sto cominciando a definire la mia identità. È questo che è successo.
Io già avevo TikTok comunque, lavoravo su TikTok, ma proprio in piccola parte. Erano delle piccole entrate che comunque facevano comodo a 19 anni, 18, da quando ho iniziato. Ma non era il mio lavoro effettivo in quel momento, erano solo piccole entrate. Così ho iniziato a lavoricchiare come social media manager. Ho fatto la gavetta proprio perché aiutavo loro, mi esercitavo con loro anche per capire meglio, che ne so, le analitiche del mio profilo, come creare delle cose per me utilizzando le stesse applicazioni come Canva, passavo le ore sulle applicazioni di editing. E mesi dopo ho iniziato a lavorare anche come commessa d'OVS, facevo un part-time. E questa è stata una bella soddisfazione per me, perché da mollare l'università ad andare da mio padre e dirgli papà guarda io ho tre lavori che mi permettono di avere uno stipendio, anche un po' di più di uno stipendio base, perciò ero contenta. Ma vi assicuro che dopo il mio ultimo anno di superiori io ho vissuto dei periodi terribili, non sapevo chi fossi, non sapevo cosa volessi fare, non sapevo cosa fosse giusto, fino a poi iniziare a trovare una mia strada, ovvero quello che è diventato adesso effettivamente il mio lavoro, i social. Che sono quello che poi spero possano essere una rampa di lancio per altri sogni più grandi, però questo è un altro discorso. Quando ti fai queste domande poi arrivi anche a prendere delle decisioni. Un ragazzo, una ragazza, come fa a dire ok, questo è il mio sogno, lo voglio fare perché lo voglio o perché è giusto che io lo faccia?
Quello che stai dicendo è proprio l'idea del faccio ancora la brava bambina o capisco quello che invece è la mia strada. Noi dobbiamo sempre in realtà cercare di capire quella che è la nostra strada, ovviamente, ma è vero anche che questo non è scontato e molto spesso bisogna passare proprio attraverso a volte anche l'errore di aver fatto qualcosa che magari no, era invece nella versione della brava bambina, no? Nel faccio contento appunto magari papà o la mamma. Noi immaginiamo sempre che per andare da A a B il tragitto sia lineare o comunque ci auguriamo che sia il più lineare possibile. Nella realtà andare da A a B molto spesso è un tragitto con grandi curve, con grandi anche situazioni impreviste, ma l'importante è poi arrivare a B.
Deve essere chiaro il fatto che ognuno di noi ha le proprie tempistiche, perché se io mi metto a confronto con le mie amiche, magari io mi sto facendo un culo tanto nel mondo lavorativo, lavoro tutti i giorni, da lunedì alla domenica, per raggiungere i miei obiettivi. E magari le mie amiche fanno un lavoro normale, normale nel senso diverso, e lavorano 8 ore al giorno, ma fanno passi giganteschi che ne sono nella loro vita personale, cosa che io in questo momento ho messo da parte.
Cioè, io mi auguro che tra 10 anni magari sarò io quella che si occuperà della mia vita personale e invece loro tra 10 anni faranno passi avanti nel loro mondo lavorativo. Cioè, è solo questione di tempistiche e scelte, però non c'è chi arriva prima o chi arriva ultimo.
Assolutamente, anzi è molto importante che ognuno di noi rispetti i propri tempi, anche perché velocizzare troppo certe dinamiche, anche scolastiche, non fa bene per forza, voglio dire. Certo, c'è sempre l'eccezione, ma che poi conferma la regola.
E poi il discorso del futuro è che tutti hanno paura del futuro. La differenza, secondo me, di adesso della paura del futuro è che siamo in un periodo del cavolo. Parlo maggiormente magari del mondo in sé, cioè dell'ambiente, c'è questa paura di cosa accadrà nel mondo tra 10 anni sempre. E quindi noi giovani, oltre ad aver paura di cosa faccio nel futuro, mi chiedo se effettivamente ci sarà un futuro in cui potrò essere qualcosa, capito? Quindi cerco nel mio piccolo... nel mio lavoro, che fortunatamente mi dà la possibilità di avere un potere mediatico nel condividere cose che possano migliorare il mondo. Ma sono sicura che se fai qualcosa per il futuro hai meno paura adesso, capito? Non so se riesco a spiegarmi
bene.
Certo,
ti senti agente di qualcosa, non ti senti di viverlo passivamente basta, ma cerchi di fare qualcosa per, e questo dà un senso appunto di competenza. Dentro di noi ci sono delle risorse che in realtà forse non abbiamo usato al massimo in questi ultimi anni, però in realtà ci sono, e banalmente vengono chiamate proprietà al negativo, cioè quella capacità dell'essere umano di rimanere in sospensione nell'attesa di qualcosa di più stabile. Quindi in questo vorrei dire davvero, ecco, a tutti i ragazzi che in realtà hanno tutte queste paure, lo capisco assolutamente, di confidare invece in queste risorse grandiose che abbiamo, che banalmente in questi ultimi 2 anni ci hanno portato poi fino qua a superare tutto sommato tutto quello che è successo. Quindi non abbiamo motivo di credere che non potrà essere così per i prossimi anni.
E quindi chiuderei questo episodio con una frase che mi sono segnata sul quaderno, o perlomeno che mi ero segnata sul quaderno, perché è da buttare siccome l'ho infradiciato, ma questi sono altri discorsi. E la frase è: l'aspetto migliore del futuro è che fortunatamente arriva un giorno alla volta. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici e per tutti gli aggiornamenti seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io, scritto con Costanza Danelon e con la partecipazione speciale della psicologa Samantha Vitali. Ripresa e montaggio Mauro Belgeri, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.